Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Bonacelli legge Vent'anni dopo, di Alexandre Dumas, traduzione di Albertina Palau.
Siete venuto senza dubbio per qualche motivo importante, disse la regina. Che c'è di nuovo? Mazzarino sedette, o meglio si sdraiò su un alto seggio, e con aria melanconica disse: «C'è che, secondo ogni probabilità, saremo costretti a lasciarci tra poco, a meno che non spingiate la devozione per me sino a seguirmi in Italia». «E perché?» domandò la regina. «Perché, come è detto nell'opera Tisbe», riprese Mazzarino, «il mondo intero contro di noi cospira». «Voi scherzate, signore», disse la regina, tentando di riprendere un po' della sua antica dignità. «Ahimè no, signora», disse Mazzarino, «non scherzo. Piuttosto piangerei, vi prego di crederlo, e ne ho motivo, giacché osserverete che ho detto il mondo intero. E siccome voi pure formate parte del mondo intero, voglio dire che anche voi mi abbandonate. Cardinale, mio Dio, non mi vidi l'altro giorno sorridere graziosamente al signor Duca d'Orléans, o meglio, alle sue parole? E che parole erano? Egli vi diceva: tutto l'inciampo è il vostro Mazzarino, parta costui e ogni cosa andrà bene. Che volevate facessi? Oh, signora, voi siete la regina, mi pare. Bella sovranità! Alla mercè del primo scarabocchiatore di fogliacci del palazzo reale, o del primo gentiluomuccio del regno. Però abbastanza forte siete per allontanare da voi le genti che vi spiacciono. Cioè, che spiacciono a voi, ribatté Anna. A me? Di certo. Chi mandò via Madame de Chevreuse, che per 12 anni era stata perseguitata sotto il regno precedente? Ah, quella? Una raggiratrice, che voleva proseguire contro di me gli intrighi cominciati contro il signor di Richelieu. Anna replicò: e chi mandò via Madame Hautefort, amica così ottima, che aveva ricusato la grazia del re per rimanere in grazia mia? Una bacchettona che ogni sera, nello spogliarvi, vi diceva che amando un prete dannavate la vostra anima, come se esser cardinale fosse esser prete. E che fece arrestare il signor di Beaufort? Un imbroglione che parlava niente meno che di assassinarmi. Vedete dunque, cardinale, che i vostri nemici sono anche i miei. Non basta, signora. Bisognerebbe che inoltre gli amici vostri fossero anche i miei. Amici. E la regina crollava il capo. Ahimè, non ne ho più. Come? Non ne avete più amici nella prosperità, quando nell'avversità ne avevate. Perché nella prosperità dimenticai quegli amici. Orbene, vediamo un poco, disse Mazzarino. Non sarebbe tempo di riparare il male fatto. Cercate fra i vostri amici di un tempo. Fra i miei amici del passato? Fece la regina. Sì, del passato. Fra coloro che vi aiutarono a lottare contro il duca di Richelieu e anche a vincerlo. A che punto vorrà condurmi? Pensò Anna, considerando il cardinale con inquietudine. Sì, continuò questi, in certe circostanze, e con la mente potentissima e accorta che è caratteristica della maestà vostra, sapeste respingere, grazie al sostegno dei vostri amici, gli attacchi di quell'avversario. Io, esclamò la regina, soffersi, e non altro. Sì, ribatté Mazzarino, come soffrono le donne, vendicandosi. Or via, andiamo alla sostanza. Conoscete il signor di Rochefort? Il signor di Rochefort non era mio amico, ma bensì uno dei miei nemici più accaniti, uno dei più fidi al cardinale. Mi figuravo che lo sapeste. Lo so tanto bene che lo facemmo chiudere nella Bastiglia. Ne è uscito? Chiese la sovrana. No, state quieta, c'è sempre. Non vi parlo di lui se non per arrivare un altro. Conoscete il signor D'Artagnan? Continuò Mazzarino guardando in faccia la regina. Anna ricevette la stoccata nel cuore. Che il guascone sia stato indiscreto, pensò. Poi disse forte, D'Artagnan? Aspettate un po'. Sì, certo, è un nome a me familiare. Un moschettiere che era invaghito di una delle mie donne, povera ragazza, che morì avvelenata per causa mia. Non altro? Domandò Mazzarino. La regina guardò stupita il cardinale. Oh, signore, disse, mi sembra che mi sottoponiate a un esame. Bene, signora, proseguì Mazzarino, dovete ricercare nella vostra memoria i nomi di quegli uomini fidi e devoti che passarono il mare, malgrado Richelieu, lasciando ovunque tracce del proprio sangue, per riportare a vostra maestà un certo collier di diamanti donato al signor di Buckingham. Anna si alzò, maestosa e irritata, quasi l'avesse fatta balzare una molla di acciaio, e guardando Mazzarino con la dignità e l'alterezza che tanto la rendevano attraente in gioventù, gli disse, «Signore, voi mi insultate!» «Voglio infine», continuò Mazzarino terminando il pensiero troncato dal movimento della regina, «voglio che oggi, per vostro marito facciate ciò che in passato faceste per il vostro amante. Anche questa calunnia, esclamò la regina. Eppure io la credevo ben morta e soffocata, perché sinora me l'avevate risparmiata, ma ecco che me ne parlate. Ebbene, meglio così. Ne sarà tenuta parola fra noi questa volta, e tutto sarà finito, mi intendete? Ma, signora, esclamò Mazzarino, non chiedo già che mi diciate tutto. E io voglio dirvi tutto, rispose Anna d'Austria. Dunque ascoltatemi. Voglio dirvi che difatti in quell'epoca c'erano quattro cuori zelanti, quattro anime leali, quattro spade fedeli che mi salvarono più che la vita. Mi salvarono l'onore. La regina cercò una cosa sacra su cui poter giurare e, tolto da un armadio nascosto dagli arazzi un cofanetto di legno rosa intarsiato d'argento, posatolo sull'altare, seguitò. Lo giuro su queste sacre reliquie. Amavo il signor di Buckingham, ma non era il mio amante. E che reliquie sono quelle su cui giurate? Chiese il ministro sorridendo. Vi avverto che nella mia qualità di romano io sono incredulo, perché ci sono anche reliquie profane. La regina si levò dal collo una piccola chiave d'oro e gliela porse. Aprite, gli disse, e vedrete voi stesso. Mazzarino, stupefatto, prese la chiave e aprì il cofano, in cui non c'erano che un coltello roso dalla ruggine e due lettere, una delle quali macchiata di sangue. «Che cos'è questo?» domandò. «Che cos'è?» replicò Anna. «Ora ve lo dico. Queste due lettere sono le sole che io abbia mai scritte. Il coltello è quello con cui Felton lo trafisse. Leggete, signore, e vedrete se ho mentito». Nonostante il permesso datogli, Mazzarino, per un sentimento naturale, invece di scorrere i due fogli, prese il coltello che Buckingham, moribondo, aveva strappato alla sua ferita. La lama era guasta, avendo il sangue prodotto la ruggine. Dopo un momento di esame, durante il quale Anna era diventata bianca in viso come la tovaglia dell'altare su cui si appoggiava, egli lo rimise nel cofanetto con un fremito involontario. «Basta, signora, io sto al vostro giuramento». «No, no, leggete», ripete Anna, aggrottando le ciglia, «leggete, voglio così, così vi impongo, perché, come ho deciso, si finisca tutto questa volta e non ritorniamo più su tale argomento». Il ministro, soggiogato da tanta energia, obbedì quasi meccanicamente e lesse le due lettere. Con una la regina chiedeva i diamanti a Buckingham. Era quella che aveva portato a D'Artagnan e che era giunta in tempo. L'altra lo avvertiva che si sarebbe tentato di assassinarlo ed era stata consegnata dalla Porte al duca troppo tardi. «Basta, signora», disse Mazzarino. «A ciò non c'è da aggiungere nulla». «Signor sì», continuò la regina, richiudendo il cofanetto e appoggiandovi sopra la mano, «sì, c'è da aggiungere qualche cosa. Che io fui sempre ingrata verso quegli uomini che mi salvarono e fecero quanto poterono per salvare lui. Che nulla io diedi a Prode d'Artagnan, di cui poc'anzi voi parlavate, se non la mia mano da baciare e questo diamante». La regina stese la sua bella mano verso il cardinale e gli mostrò una pietra superba che le scintillava al dito. «Peraltro questo diamante gli appartiene e quindi voi, signore, restituiteglielo a nome mio, e poiché avete la sorte di avere al vostro fianco un uomo tale, procurate di rendervelo utile». «Grazie», disse Mazzarino, «approfitterò del consiglio». Intanto il cardinale era tornato nel suo studio, alla cui porta vegliava Bernouin, e chiese a costui se nulla fosse accaduto di nuovo. Alla sua risposta negativa gli fece cenno di ritirarsi. Rimasto solo, andò ad aprire l'uscio della galleria, poi quello dell'anticamera. D'Artagnan, stanco, dormiva sopra una panca. «Signor D'Artagnan», gli disse piano. Costui non si mosse. «Signor D'Artagnan», ripeté più forte. D'Artagnan continuò a dormire. Il cardinale gli si avvicinò e gli toccò la spalla con la punta del dito. Allora D'Artagnan si scosse, si destò e, destandosi, si trovò in piedi come un soldato sotto le armi. «Ecco», mi disse, «chi mi chiama?» «Sono io», rispose Mazzarino con il viso sorridente. «Chiedo scusa a vostra eminenza», disse D'Artagnan, «ma ero così stanco. Non mi chiedete scusa, giacché vi siete affaticato per servire me». D'Artagnan ammirò l'aria affabile del cardinale. «Oh», borbottò tra i denti, «è proprio vero il proverbio che la fortuna vien dormendo». «Seguitemi, signore», soggiunse Mazzarino. «Animo», mormorò D'Artagnan. «Rochefort ha mantenuto la parola. Ma di dove diamine è passato?» E guardò fin nei più reconditi angoli della stanza, ma Rochefort non c'era più. «Signor D'Artagnan», disse il ministro, adagiandosi sulla sua poltrona, «mi siete sempre sembrato un brav'uomo». «Sarà», pensò D'Artagnan, «ma c'è voluto un bel pezzo a dirmelo». Ciononostante salutò il Mazzarino, curvandosi sino a terra per rispondere al complimento. «Ora», continuò Mazzarino, «è arrivato il momento di porre a profitto i vostri talenti e il vostro valore». All'ufficiale uscì dagli occhi un lampo di gioia, che però subito si spense, perché non sapeva dove volesse andare a finire Mazzarino. «Comandate, eminenza. Sono pronto a obbedirvi». «Signor D'Artagnan», continuò Mazzarino, «sotto l'ultimo regno compiste certe imprese, e troppa bontà dell'eminenza vostra il rammentarsele. È vero, feci la guerra con molto successo. Non parlo delle vostre imprese guerresche», disse Mazzarino, «poiché queste, quantunque abbiano fatto chiasso, sono state superate dalle altre». D'Artagnan si mostrò sorpreso. «Ebbene», riprese Mazzarino, «non rispondete?» «Eminenza, aspetto», replicò D'Artagnan, «che mi diciate di quali fatti intendete parlare». «Parlo dell'avventura». «Sapete bene di che cosa parlo». «Oh no», rispose D'Artagnan, sempre sorpreso, «siete cauto, tanto meglio. Dico di quell'avventura della regina, di quei diamanti, del vostro viaggio con tre vostri amici. Fareste per me quel che faceste anni fa per una regina?» «Per una regina, eminenza? Non capisco». «Non capite che ho bisogno di voi e dei vostri tre amici?» «Di quali amici?» disse D'Artagnan. «Dei tre vostri amici di un tempo». «Parlate, dunque, poiché la regina stessa vi scioglie dal vostro giuramento». «La regina?» esclamò il guascone con uno stupore questa volta non più simulato. «Sì, la regina. E per prova che vi parlo in nome suo, mi ha detto di mostrarvi questo diamante che, a quanto dice, voi conoscete e che ha ricomprato da Desessar». Mazzarino stese la mano verso l'ufficiale, il quale sospirò, riconoscendo il brillante datogli dalla regina la sera del ballo all'Hôtel de Ville. «È vero», disse D'Artagnan, «riconosco il diamante che appartenne alla regina. Dunque vedete che vi parlo da parte sua. E allora rispondetemi, senza far più commedie. Ve l'ho già detto, ve lo ripeto, da ciò dipende la vostra fortuna. Oh, davvero, io ho grande necessità di far fortuna. Vostra Eminenza mi ha dimenticato per tanto tempo. Bastano 8 giorni per ripararvi. Animo, voi siete qui. Ma i vostri amici dove sono? Ah, non lo so davvero. Come? Non lo sapete? No. Da un pezzo ci siamo separati, giacché tutti e tre hanno abbandonato il servizio. Ma dove li ritroverete? Dovunque saranno. È pensier mio. Ottimamente. Le vostre condizioni? Denaro, Eminenza, finché ne esigano le nostre imprese. Mazarino stette alquanto pensoso, come se un grandissimo travaglio avvenisse in lui. Andò poi a un armadio chiuso con 3 serrature, ne levò un sacchetto e, pesandolo tra le mani 2 o 3 volte prima di darlo a D'Artagnan, gli disse con un sospiro: «Prendete questo, e sia per il viaggio. Se sono pistole di Spagna, oppure scudi d'oro», disse fra sé D'Artagnan, «potremo fare affari insieme». Salutò il cardinale e si cacciò il sacchetto nella tasca. «Infine, dunque, il contratto è conchiuso», disse Mazzarino. «Vi metterete in viaggio?» «Sì, Eminenza. Scrivetemi ogni giorno per informarmi dei vostri negoziati. Non mancherò». «Benissimo. A proposito, i nomi dei vostri amici?» I nomi? Ripeté il tenente con un gesto di inquietudine. Sì, mentre voi cercherete io mi informerò e forse saprò qualcosa. Il signor Conte de la Fère, detto Athos. Il signor du Vallon, detto Porthos. Il signor Cavaliere d'Herblay, oggi abate d'Herblay, detto Aramis. Con quei tre uomini e con me, l'eminenza vostra metterà in moto tutta la Francia e anche tutta l'Europa, se le fa comodo. Questi guasconi, disse ridendo Mazzarino, valgono quanto gli italiani per le smargiassate. In ogni caso, ribatté D'Artagnan, imitando il risolino del ministro, valgon di più per le stoccate. E uscì, dopo aver chiesto un congedo, che fu subito accordato e firmato da Mazzarino. Appena fuori si accostò a un lampione del cortile e guardò in fretta nel sacco. «Scudi d'argento!» esclamò con disprezzo. «Me lo figuravo!» «Ah, Mazzarino, non hai fiducia in me?» «Peggio per te! Questa sarà la tua disgrazia!»
Paolo Bonacelli ha letto Vent'anni dopo di Alexandre Dumas. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.